questo tipo. Allora, in questo caso sono stati utilizzati 21 soggetti, 10 hanno assunto il calcio e 11 hanno ricevuto placebo. Placebo è un'altra parola magica che dovete imparare a utilizzare. Il placebo compare nelle sperimentazioni farmacologiche tipicamente ed è qualcosa che è assolutamente neutro, quindi non contiene niente, in genere tutta più zucchero, neanche zucchero, comunque è una pasticca o un flacone, dipende dalle situazioni, che non ha nessun effetto, nessun principio attivo, placebo. E che si chiama placebo. Questo deve avere la stessa forma e lo stesso aspetto del farmaco eventualmente assunto, perché il soggetto non deve sapere se prende il farmaco o il placebo, perché ci sono degli effetti psicologici anche importanti, quindi bisogna cercare di coprire queste informazioni. E nei casi controllo normalmente ci sono un certo gruppo, o anche come in questo caso un gruppo che assume la sostanza che vogliamo studiare e un altro gruppo che assume il placebo. Un'altra parola magica che troverete quando studierete i trial, qualcosa faremo al quarto anno con i farmacologi insieme, è questa indicazione che l'esperimento è in doppio cieco. Che vuol dire che l'esperimento è in doppio cieco? Questo potrei anche chiedervelo nel compito. Un esperimento in doppio cieco è un esperimento in cui né il paziente né il medico che fa le misure sa se il soggetto prende farmaco o placebo. Cioè è cieco il paziente, non sa che cosa assume, è cieco il medico che fa le misure. Naturalmente c'è poi ad ogni nome è assegnato il trattamento A o B, quindi quando poi si va a esaminare alla fine i risultati si sa che cosa ha fatto il paziente. Quindi in doppio cieco significa che chi fa le misure e il paziente non sanno se appartengono al gruppo diciamo sperimentale o al gruppo di controllo. Questo è importante perché c'è un effetto placebo, nel senso che se il paziente sa che prende il placebo o sa che prende diciamo in qualche modo la sostanza, perché può essere calcio, può essere una medicina, in qualche modo potrebbe essere l'effetto potenziato o depotenziato a seconda se il paziente ha paura del farmaco oppure vuole, in qualche modo è contento di prenderlo. Quindi c'è un effetto psicologico sul paziente. C'è un effetto psicologico sul medico sperimentatore, perché il medico che fa un esperimento vuole ottenere un risultato, quindi al di là senza parlare di misure alterate apposta, però magari si deve approssimare, se sa che siamo in un gruppo magari approssima in eccesso, se sa che siamo nell'altro gruppo potrebbe approssimare in difetto e quindi i risultati potrebbero essere falsati. Diciamo che quello che si chiama il golden standard degli esperimenti in campo per esempio farmacologico o anche in questo campo qua nutrizionale è il doppio cieco. Di nuovo, il doppio cieco non sempre è etico e quindi in alcuni casi. Poi vabbè, questo riguarda il consenso informato, anche altre cose che, di cui non devo parlarvi io, qualcuno prima o poi si parlerà. Allora, questo esperimento quindi era il doppio cieco, abbiamo un gruppo sperimentale di 10 soggetti, un gruppo di controllo di 11 soggetti. Che cosa facciamo? Se vogliamo verificare che l'assunzione di calcio per queste 12 settimane è stata efficace, dobbiamo andare a misurare la pressione prima e dopo il periodo di esperimento. Allora, questi sono i dati. Qui abbiamo la pressione prima e dopo, per il gruppo sperimentale e per il gruppo di controllo, quindi per il gruppo calcio e per il gruppo placebo. Naturalmente a noi che cosa interessa? Interessa verificare se c'è una diminuzione tra il prima e il dopo e se la diminuzione capita di più per quelli che prendono il calcio rispetto a quelli che prendono il placebo. Quindi il nostro evento che andremo a studiare sarà diminuzione di pressione, vero o falso, tra prima e dopo. E quindi andremo a classificare i nostri dati E questo potrei anche lasciarvelo così, solo che poi voi tanto nelle dispense ce l'avete la tabellina, quindi è inutile che ve lo lascio da fare perché avete comunque anche il risultato. Per andare a vedere i dati, qui naturalmente sono pochi, possiamo anche leggerli uno per uno, però normalmente in questi studi i dati sono molto di più. Allora, quello che si fa, si costruisce praticamente una tabellina di contingenza in cui una delle classificazioni è calcio placebo, l'altra classificazione è diminuzione sì no, quindi successo insuccesso alla fine del periodo. Questo l'abbiamo detto, quindi la nostra tabellina è questa. Ora, al di là del fatto che i numeri sono assolutamente irrilevanti per lo studio, quindi andiamo solo a vedere come si dovrebbero fare i conti in un caso reale. Noi abbiamo avuto, per quelli che hanno preso, la tabellina è simile a quella del casco e del trauma cranico, questa cosa. Se noi andiamo a vedere dei nostri 10 pazienti che hanno preso il trattamento, che hanno avuto il trattamento, 6 hanno avuto una diminuzione e 4 no. Dei pazienti che hanno avuto il placebo, 3 hanno avuto una diminuzione e 8 no. Secondo voi, adesso al di là del fatto che statisticamente non è rilevante per il numero, c'è qualche indicazione che il calcio sia utile? Come la verifichiamo? Qualcuno stamattina mi ha detto di ripetere come si fa la normalizzazione, ecco adesso lo facciamo. Per verificarlo noi decidiamo di studiare le distribuzioni condizionate, in questo caso di riga, cioè come si comporta la diminuzione subordinatamente al trattamento, come si comporta la diminuzione se non c'è il trattamento. Quindi andiamo a normalizzare le righe, significa calcolare le distribuzioni relative di riga e quindi avere nel primo caso per esempio che quella che possiamo considerare una probabilità, brutto il numero ma di là, immaginate che siano migliaia questi pazienti, 6 decimi è la probabilità di abbassamento di pressione subordinatamente all'assunzione di calcio, mentre 3 undicesimi è la probabilità di abbassamento di pressione per motivi casuali, perché questi hanno assunto placebo. Quindi comunque in alcuni casi tra prima e dopo ci sarà un abbassamento. In ogni caso, no? Anche noi se ci misuriamo la pressione varie volte, qualche volta è più alta, qualche volta è più bassa, quindi degli abbassamenti sono del tutto casuali, quindi c'è un 3 undicesimi di probabilità di osservare un abbassamento nel gruppo placebo e 6 decimi nel gruppo sperimentale. Quindi il fatto di sapere che siamo in un gruppo o nell'altro mi cambia la probabilità. Se io vado a studiare semplicemente la probabilità di abbassamento della pressione senza sapere se c'è un trattamento, allora quello è 10/21, circa un mezzo. Quindi se io non introduco l'informazione sul trattamento, la probabilità di osservare un abbassamento, scusate, no, vediamo, 9/21, sì. No, no. È 9/21 la probabilità di osservare un abbassamento della pressione senza sapere se siamo nel gruppo sperimentale o nel gruppo di controllo. Se invece siamo nel gruppo sperimentale questa probabilità sale a 6 decimi, se siamo nel gruppo di controllo ovviamente la media è quella, scende. Quindi l'assunzione di calcio altera in questo caso la valutazione di probabilità. In questo caso diciamo che gli eventi sono correlati. Allora l'evento abbassamento di pressione è correlato positivamente con l'assunzione di calcio e negativamente con l'assunzione di placebo, perché rispetto alla media di abbassamento che è 9/21, in un caso ho un aumento della probabilità e in un caso ho una diminuzione. Quando la probabilità di un evento condizionato è più bassa della probabilità dell'evento non condizionato, diciamo che gli eventi sono correlati negativamente. Quando la probabilità invece è più alta, diciamo che sono correlati positivamente. Tutto questo sta in tutti questi calcoli che io adesso salto per riguardate. praticamente li abbiamo detti a voce. Ecco, no, è importante dire come si denota una probabilità condizionata. Quindi la probabilità condizionata di B, che è l'abbassamento della pressione, data l'informazione A, dell'evento A, assunzione di calcio, si indica con P di B barra A. Quindi la probabilità condizionata si indica con P di B dato A, si dice P di B dato A e si indica con P di B barra A. E naturalmente c'è la probabilità nel gruppo placebo sarà P di B dato non A. Quindi non A è il contrario di A. Qui in questo caso nelle tabelle 2x2 uno degli eventi riga è il contrario dell'altro, sempre lo stesso per le colonne. Questa è la normalizzazione per riga che abbiamo detto. Questo l'abbiamo detto. Se il trattamento non fosse influente, noi ci aspetteremmo che le probabilità condizionate fossero tutte uguali alla probabilità generale. Nel nostro caso non è, e quindi, cioè ci aspetteremmo che P di B dato A fosse uguale a P di B dato non A e fossero tutti uguali a P di B 9/21, se non ci fosse influenza del trattamento. Questo poi lo utilizzeremo dopo, quando andremo a fare delle ipotesi sulle tabelle di contingenza. Per gli eventi, naturalmente se fosse vero questo, noi diremmo che A e B sono indipendenti, sono non correlati. Per gli eventi indipendenti esiste una regola per il calcolo della probabilità dell'intersezione dei due eventi. E in questo caso vale quella che si chiama la regola del prodotto, per l'unione vale la regola della somma per eventi incompatibili. Attenzione che una domanda sugli eventi indipendenti e incompatibili c'è quasi sempre. Siccome spesso vi capita di confondere indipendente e incompatibile, allora incompatibile interviene nell'unione di eventi e ci permette di calcolare la probabilità dell'unione come somma delle probabilità. Il concetto di incompatibilità degli eventi è quello che vi ho mostrato sulla lavagna, sono eventi a intersezione nulla, interviene nel calcolo della probabilità dell'unione, che in questo caso si ottiene come somma delle probabilità. Mentre invece l'indipendenza, il concetto di indipendenza, interviene nel calcolo della probabilità dell'intersezione, che nel caso di indipendenza si ottiene come prodotto delle singole probabilità. Se non sono indipendenti invece gli eventi, questa è un'altra possibile domanda di chiedervi quando non sono indipendenti come si calcola la probabilità, allora la probabilità si calcola come la probabilità di uno dei due eventi per la probabilità condizionata dell'altro. E gli eventi sono simmetrici in questo caso, cioè possiamo usare come avrebbe preso il placebo. Cioè, normalizzando per colonna si ottengono, diciamo, si possono fare delle considerazioni simili. Chiaramente in questo caso è il calcio che semmai determina la diminuzione, quindi ha senso condizionare B ad A. Però per ragionare, diciamo, probabilisticamente è equivalente condizionare anche A a B. Beh, queste cose qua ve le faccio mercoledì. Mercoledì ci dedichiamo mattina e pomeriggio al teorema di Bayes, che è una cosa molto importante che c'è sempre in tutti i compiti, in tutti gli esoneri, quindi non si scampa. Lo facciamo mercoledì mattina e pomeriggio, più qualche altra cosa che rimanesse eventualmente per le esercitazioni. Martedì invece fate i fattori di rischio con Gabriela.